Eccoci di nuovo insieme per un appuntamento su Radio Più con me, Paola Lanciato, che vi tiene compagnia nel suo piccolo angolo curiosità. Girando per il mondo, quando si va a vedere un monumento, una chiesa, una fontana, una piazza, ecco che spesso le figure di animali, di persone o di oggetti in esse contenute acquistano un significato particolare, andando al di là della semplice rappresentazione. Così ora, mentre me ne sto a casa a sfogliare foto ricordo, mi è venuta la balzana idea di dare un'occhiata qua e là e scoprire il significato nascosto di cose, luoghi, animali, oggetti visti a cui magari non avevo dato importanza e vederli, che ne so, da un'altra prospettiva. Sin dai primi graffiti preistorici, l'uomo ha trovato nel mondo naturale la trasfigurazione di un significato simbolico o allegorico. In ogni epoca, in ogni stile artistico, gli animali e la natura hanno avuto un ruolo fondamentale, sottolineando la necessità dell'uomo di confrontarsi con la vita che lo circonda. Dall'araldica alle rappresentazioni sacre, dalla pittura all'architettura, tutte le forme artistiche hanno voluto trasmettere attraverso le peculiarità delle forme naturali la forza politica di una famiglia, il prestigio di una dinastia, il potere di una repubblica, la devozione religiosa o la tradizione di una società. Quello che voglio condividere con voi è un viaggio alla ricerca delle leggende, della simbologia e delle curiosità nascoste dietro fontane e monumenti da scoprire nel cuore di alcune città italiane.
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar.
iniziamo dai famosi gargoyle del Duomo di Milano. Anche solo costeggiando in automobile il Duomo si possono vedere le mostruose statue dei gargoyle o gargolla, impegnate sin dal Medioevo a cacciare i demoni dalla chiesa più importante della città. L'origine di quest'usanza è molto antica, un retaggio delle creature ibride rintracciabili nella cultura pagana. La leggenda dei gargoyle nasce in Francia nel VII secolo, quando la città di Rouen venne liberata dall'assedio di un drago, il cui corpo fu bruciato almeno della testa, che non ardendo fu posta alla sommità delle mura cittadine per allontanare i mostri. Queste figure allegoriche ispirate agli animali reali o fantastici descritti nei bestiari rappresentano la spiritualità visionaria medievale che usava facce gioconde e figure demoniache con il triplice scopo decorativo, funzionale e religioso. I gargoyle, che decorano riccamente l'esterno del Duomo milanese, non sono altro che dei goccioloni, delle grondaie, che servono per far defluire la pioggia dalla struttura dell'edificio. Per questo motivo i mostri alati, i leoni e i draghi sono molto sporgenti e posti agli angoli o in corrispondenza delle pendenze, non solo per allontanare gli spiriti maligni, ma anche l'acqua.
Things will never change. That's just just the way it is. That's just the way it is.
Ad Andalo, in provincia di Trento, c'è una statua di un orso, si chiama Maya, ed è la statua bronzea dell'orso diventato il simbolo della città di Andalo. L'opera dello scultore viterbese Francesco Maria Capotosti venne portata nel 2006 in questo comune, sull'altipiano del Brenta, e da quel momento è stata a dir poco adorata dai cittadini e dai turisti. Da sempre legato alle caratteristiche del suo territorio, tra cui proprio la presenza dell'orso bruno, Andalo già dalla metà del Novecento aveva scelto questo mammifero come figura principale dello stemma del proprio comune. E a Trento, invece, in città, a ridosso della Casarella, nella piazza del Duomo, la fontanella dell'Aquila rappresenta lo stemma della città. L'uccello intento a sprimacciarsi risale al 1850, quando Stefano Warner scolpì la copia di un'aquila ormai perduta, proveniente dalla sommità di una fontana ben più antica. La leggenda lega la presenza di quest'aquila a un condannato a morte. Una versione vuole che l'uomo colpevole dell'uccisione della moglie giurò sulla colpevolezza dell'aquila e questa si pietrificò sotto il suo scongiuro. Una seconda menziona invece un uomo che, condannato a morte, urlò che l'aquila diventi pietra se sono innocente, e quella cadde in volo pietrificata. Oltre alla leggenda, la bellezza di questa statua ha ispirato lo stemma cittadino, suggellando il legame sempre profondo tra i trentini e la fauna che popola il loro territorio. Nel 1992 venne commissionata all'artista maceratese Valeriano Trubbiani una statua di grandi dimensioni chiamata Mater Amabilis, da collocare all'esterno della sede SIP di Ancona, oggi spostata in piazza Pertini, proprio nel centro della città. Ispirato dal film E la nave va, girato da Fellini nel 1983, proprio qui ad Ancona, rappresenta un rinoceronte con il suo piccolino. Nel film di Fellini, infatti, veniva raccontata la storia di un rinoceronte che, sopravvissuto al naufragio del piroscafo dove viaggiava, approda ad Ancona, dove si rivela essere una femmina partorendo il suo piccolo sulla banchisa. Questo giustifica il supporto dell'opera raffigurante un pontile. Nell'opera viene rappresentato il senso di protezione materno, con l'atteggiamento sicuro del rinoceronte più grande che guarda docile e calmo il percorso che il cucciolo sta intraprendendo timoroso. A Roma, nella piccola piazza Mattei nel rione Sant'Angelo, si trova la Fontana delle Tartarughe. Su progetto di Giacomo Della Porta, la fontana venne installata di fronte al palazzo del committente Muzio Mattei, nei pressi del ghetto ebraico. La leggenda vuole che il duca, pur di riconquistare la fiducia del futuro suocero dopo una clamorosa perdita al gioco, fece costruire in una sola notte una fontana che stupisse per la sua bellezza. Questa vicenda non può far altro che rimanere leggenda, mentre è indubbia la raffinatezza di quest'opera. I marmi policromi e l'articolata struttura architettonica passano in secondo piano rispetto alle piccole tartarughe attribuite a Gian Lorenzo Bernini, aggiunte nel 1658 a sostituzione di quattro delfini. Le quattro testuggini aiutate a entrare nella vasca superiore da altrettanti efebi in bronzo sono le vere e proprie protagoniste della scena. A Cosenza, la collezione privata di Vincenzo e Carlo Bilotti ha scelto una collocazione insolita per esporre le sue opere lungo Corso Mazzini, infatti è collocato il Museo all'Aperto Bilotti. Tra le opere dei più noti artisti del Novecento, da Manzua, De Chirico, da Dalì a Consagrà, un'opera spicca per il suo valore simbolico e artistico. La scultura raffigura il lupo della Sila, dall'artista catanzarese Mimmo Rotella. Il lupo scolpito in marmo verde è l'ultima opera che l'artista eseguì su commissione di Vincenzo Bilotti prima della sua morte. Con quest'opera Rotella ha voluto dare una testimonianza dell'importanza dell'identità locale e della riscoperta della cultura calabrese. Il lupo che ulula nel cuore di Cosenza è così lo stesso che popola la catena montuosa della Sila, il cui altipiano sovrasta tutta la città. Il lupo della Sila è il simbolo della cultura popolare e del patrimonio della Calabria, un emblema che viene riscoperto in questo museo all'aperto senza imposizioni, ma solo cercando un legame tra le tracce della nostra civiltà e tutti i passanti. E anche per oggi, dal piccolo spazio Curiosità di Paola, vi saluto. Alla prossima!
Gerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Kilondoloze.
Jerusalema.